Buonasera e bentornati carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua ancora con voi anche questa sera. Col nostro studio della parola di Dio siamo arrivati, come vi dicevo appunto in queste sere, come abbiamo visto insieme, al secondo libro dei Re, libro che parla del declino del regno di Giuda e della dispersione. Al capitolo 14, nei versetti dall'8 al 14, andiamo a leggere di una guerra. Allora Amasia inviò dei messaggeri a Joas, figlio di Joacaz, figlio di Jehu, re di Israele, per dirgli: «Vieni, affrontiamoci». Joas, re di Israele, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda: «Il rovo del Libano mandò a dire al cedro del Libano: da tua figlia in sposa mio figlio». E le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono il rovo. Tu hai sconfitto gli Idumei e il tuo cuore ti ha reso orgoglioso. Godi la tua gloria e stattene a casa tua, perché impegnarti in una disgraziata impresa che porterebbe alla rovina te e il regno di Giuda insieme a te? Ma Amasia non gli volle dar retta. Così Joas, re di Israele, marciò contro Amasia, ed egli e Amasia, re di Giuda, si trovarono faccia a faccia a Bet-Semes, nel territorio di Giuda. Giuda fu sconfitto da Israele. Gli uomini di Giuda fuggirono, ognuno alla sua tenda. A Bet-Semes, Joas, re di Israele, fece prigioniero Amasia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Acazia. Poi venne a Gerusalemme e fece una breccia di 400 cubiti nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim alla porta dell'angolo. E prese tutto l'oro e l'argento, e tutti i vasi che si trovavano nella casa del Signore e nei tesori del palazzo del re, prese anche degli ostaggi, e se ne tornò a Samaria. Amasia si rifugiò a Lachis, ove si trovava una fortezza che gli offrì asilo dai suoi inseguitori. Ma non fu a lungo al sicuro, fu inseguito e alla fine messo a morte. Così dice il versetto 19. Fu organizzata una congiura contro di lui a Gerusalemme, ed egli fuggì a Lachis, ma lo fecero inseguire fino a Lachis, e là fu messo a morte. Da quel luogo fu trasportato sopra a cavalli e quindi sepolto a Gerusalemme con i suoi padri nella città di Davide. Tutto il popolo di Giuda prese Azaria, che aveva allora 16 anni, e lo fece re al posto di Amasia, suo padre. Egli riconquistò Elat, la ricostruì e la annesse al regno di Giuda, dopo che il re Amasia si fu addormentato con i suoi padri. Abbiamo letto fino al versetto 22, sempre da questo nuovo capitolo che stiamo studiando, il capitolo 14. Dopo la sua morte salì al trono suo figlio Azaria. Nel frattempo, cioè durante il regno di Amasia, ci fu un cambio di re nel regno del nord. Il nuovo re si chiama Geroboamo, come quello che è stato la causa della divisione del regno e della idolatria di Israele. Leggiamo i versetti dal 23 al 29 del secondo libro dei Re, capitolo 14. Nel 15° anno di Amasia, figlio di Joas, re di Giuda, cominciò a regnare a Samaria Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, e regnò 41 anni. Egli fece quello che è male agli occhi del Signore. Non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Kamat al mare della pianura, come il Signore, Dio di Israele, aveva detto per mezzo del suo servitore, il profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gat-Efer. Il Signore aveva visto che l'afflizione di Israele era amarissima, che schiavi e liberi erano ridotti all'estremo e che non c'era più nessuno che soccorresse Israele. Il Signore non aveva parlato ancora di cancellare il nome di Israele da sotto al cielo, quindi li salvò per mezzo di Geroboamo, figlio di Joas. Il resto delle azioni di Geroboamo, tutto quello che fece, il suo valore in guerra, e come riconquistò a Israele Damasco e Kamat, che erano appartenute a Giuda, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Geroboamo si addormentò con i suoi padri, i re di Israele, e Zaccaria, suo figlio, regnò al suo posto. Geroboamo si comportò, abbiamo letto, male agli occhi del Signore. Tuttavia ripristinò i confini di Israele, secondo quanto detto dal profeta Giona, il figlio di Amittai. Questo è un riferimento storico al profeta Giona che scrisse l'omonimo libro e conferma il fatto che Giona era una persona reale, era un profeta in Israele e che la sua storia non è quindi una leggenda. Infine, Geroboamo morì e Zaccaria salì al trono, ma ora si avvicina alla fine di questa nazione. Il capitolo che andiamo a scoprire insieme riguarda Azaria, detto anche Uzzia, che regna sopra Giuda. Leggiamo i primi 4 versetti del capitolo 15. Il 27° anno di Geroboamo, re di Israele, cominciò a regnare Azaria, figlio di Amasia, re di Giuda. Aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Amasia, suo padre. Tuttavia, gli alti luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli alti luoghi. In molti sensi, Azaria, o Uzzia se preferite, fu un buon re. Tuttavia, fece una cosa che non avrebbe dovuto fare. Si intromise negli uffici del sacerdote. Per questo fu colpito dalla lepra. Leggiamo a questo proposito in Seconda Cronache, capitolo 26, alcuni versetti che vanno dal 15 al 21. Fece fare a Gerusalemme delle macchine inventate da esperti per collocarle sulle torri e sugli angoli, per scagliare saette e grosse pietre. La sua fama raggiunse paesi lontani, perché egli fu meravigliosamente soccorso finché divenne potente. Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì, ed egli commise un'infedeltà contro il Signore, il suo Dio, entrando nel tempio del Signore per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti del Signore, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzzia e gli dissero: «Non spetta a te, Uzzia, di offrire incenso al Signore, ma ai sacerdoti, figli d'Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria davanti a Dio, al Signore». Allora Uzzia, che teneva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte, in presenza dei sacerdoti, nella casa del Signore, presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte, e lo fecero uscire in fretta, ed egli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché il Signore lo aveva colpito. Il re Uzzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte, e rimase nell'infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa del Signore, e Jotan, suo figlio, era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Questo fatto colpì duramente Isaia quando morì, perché Isaia temeva che il successore di Azaria avrebbe portato il paese ancora una volta all'idolatria. Tali timori si rivelarono fondati, perché alla morte di Azaria suo nipote fece proprio così. Ritorneremo sugli eventi del regno di Uzzia, di quest'uomo, quando leggeremo i libri delle cronache e il libro del profeta Isaia. In Israele, Zaccaria, ultimo della stirpe di Jehu, fu ucciso da Sallum, dopo che aveva regnato solo 6 mesi, e anche Sallum non ebbe miglior sorte. Regnò solo per 1 mese, prima di essere deposto e ucciso da Manaem. Manaem regnò 10 anni e fu in peccato quanto Geroboamo. A questo punto, Pul, re d'Assiria, fece guerra ad Israele, e Manaem pagò un riscatto di 1000 talenti d'argento per mantenersi il regno. Fu un periodo buio per il paese. Alla sua morte, suo figlio Pecachia divenne re, ma lo fu per soli 2 anni, dopodiché il suo capitano Peca congiurò contro di lui e lo uccise. Durante il regno di Peca, Tiglat-Pileser, re d'Assiria, fece guerra ad Israele, catturò la tribù di Naphtali, e Peca fu ucciso da Osea. Intanto Jotam era sul trono di Giuda, dove fu riconosciuto come un buon re. Abbiamo così riassunto gli eventi narrati nei versetti dal 5 al 31, che voi potrete comunque leggere comodamente se siete interessati a questi eventi in modo particolare. Torniamo adesso ai re di Giuda e al figlio di Azaria, cioè Jotam. Leggeremo i versetti dal 32 al 35 dal capitolo 15. L'anno secondo del regno di Peca, figlio di Remalia, re di Israele, cominciò a regnare Jotam, figlio di Uzia, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gerusa, figlia di Sadoc. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente come aveva fatto Uzia, suo padre. Tuttavia, gli alti luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli alti luoghi. Jotam costruì la porta superiore della casa del Signore. Il figlio di Azaria è quindi considerato un buon re, e il Signore ricorda il nome di sua madre, che evidentemente aveva avuto una buona influenza su di lui. Jotam però tollerò l'idolatria, cosa che alla fine portò il suo popolo alla prigionia. Nell'iniziare il 16° capitolo del secondo libro dei re, voglio dire che se siete attratti da questa storia, troverete questa parte molto interessante e se vi cercate un insegnamento spirituale, questo capitolo certo non vi deluderà. Molto nella parola del Signore è di grande aiuto anche nella nostra vita personale e non si limita a informarci di eventi passati, va ricordato che queste cose sono avvenute affinché ci servissero da esempio, da imitare o evitare appunto di seguire questi avvenimenti, questi atteggiamenti. Passiamo ora a esaminare le vicende relative a un re di Giuda. Vediamo i primi 5 versetti del capitolo 16, quindi un capitolo nuovo, capitolo 16 del secondo libro dei re. L'anno 17° di Peca, figlio di Remalia, cominciò a regnare Acaz, figlio di Jotam, re di Giuda. Acaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare, e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, suo Dio, come aveva fatto Davide, suo padre, ma seguì l'esempio dei re di Israele, e fece passare per il fuoco persino suo figlio, seguendo le pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele. Offriva sacrifici e incenso sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Allora Rezin, re di Siria, e Peca, figlio di Remalia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per assalirla e vi assediarono Acaz, ma non riuscirono a vincerlo. Regnò in Israele per 20 anni prima di essere ucciso, ma nel 17° anno del suo regno, Acazia iniziò il suo regno su Giuda e non fu un buon re. Egli seguì il cammino di peccato dei re di Israele e arrivò fino a sacrificare bambini agli idoli pagani, probabilmente a Merodach o Marduk o a Baal. Questo atto è il più basso a cui si possa scendere ed è ciò che fece Acaz. È scritto che offriva sacrifici e incenso sugli alti luoghi, sulle colline, sotto ogni albero verdeggiante. In altre parole, Acaz si spinse al massimo dell'idolatria del culto pagano e barbaro. Nelle profezie di Isaia, al capitolo 7, c'è un lungo passo su questi fatti. Si tratta di versetti molto importanti, perché contengono la profezia della nascita virginale di Gesù. Isaia profetizza a quest'uomo, Acaz, che non dà ascolto a Dio. Isaia lo esorta ad avere fede in Dio, ma leggiamo i versetti ora dal 6 al 9, dal secondo libro dei re, capitolo 16. In quel tempo la Siria riconquistò Elat. Rezin, re di Siria, scacciò i giudei da Elat, e i siri entrarono a Elat, dove sono rimasti fino ad oggi. Acaz inviò dei messaggeri a Tiglat-Pileser, re degli Assiri, per dirgli: «Io sono tuo servo e tuo figlio. Sali qua e liberami dalle mani del re di Siria e dalle mani del re di Israele, che hanno marciato contro di me». Acaz prese l'argento e l'oro che si poté trovare nella casa del Signore e nei tesori del palazzo reale e li mandò in dono al re degli Assiri. Il re d'Assiria gli diede ascolto, marciò contro Damasco, la prese, ne deportò gli abitanti a Kir e uccise Resin. Perdurando lo stato d'assedio a Gerusalemme, Acaz chiede l'aiuto della Siria e lo ottiene in cambio di doni in argento e oro, ma in pratica apre le porte alla Siria, cosa che alla fine condurrà il regno del nord in cattività. Nel frattempo gli Assiri prima vengono in aiuto di Acaz attaccando Damasco in Siria e poi conquistano la città. Nel versetto 6 possiamo notare una cosa. La parola giudeo viene usata per la prima volta nella Bibbia. Alcuni ritengono che l'aggettivo giudeo valga solo per gli appartenenti alla tribù di Giuda, ma, come vedete, qui si fa riferimento a persone del regno del nord, Israele, proprio al confine con la Siria. Come vedremo, tutte le 12 tribù verranno definite così, cioè il popolo giudeo, e il popolo di Israele sono la medesima cosa. Essendo alleati degli Assiri, il re Acaz si recò a Damasco. Leggiamo ora i versetti dal 10 al 13. Allora il re Acaz andò a Damasco, incontro a Tiglat-Pileser, re d'Assiria. E dopo aver visto l'altare che era Damasco, il re Acaz mandò al sacerdote Uria il disegno e il modello di quell'altare, in tutti i suoi particolari. Il sacerdote Uria costruì un altare esattamente secondo il modello che il re Acaz gli aveva mandato da Damasco. E il sacerdote Uria lo costruì prima del ritorno del re Acaz da Damasco. Al suo ritorno da Damasco, il re vide l'altare, si avvicinò, vi salì, vi fece bruciare sopra il suo olocausto e la sua offerta, vi versò la sua libazione e vi sparse il sangue dei suoi sacrifici di riconoscenza. Acaz volle copiare l'altare visto a Damasco e erigere un tempio a Dio. Intanto Isaia predicava e profetizzava contro di lui per ciò che stava facendo. Ma leggiamo la conclusione delle sue gesta nei versetti dal 14 al 20, dal secondo libro dei Re, capitolo 16. L'altare di bronzo, che era davanti al Signore, perché non fosse fra il nuovo altare e la casa del Signore, lo pose di fianco al nuovo altare, verso settentrione. Il re Acaz diede quest'ordine al sacerdote Uria: fa bruciare sull'altare grande l'olocausto del mattino e l'offerta della sera, l'olocausto del re e la sua oblazione, gli olocausti di tutto il popolo del paese e le sue oblazioni, versaci le loro libazioni, e spandivi tutto il sangue degli olocausti e tutto il sangue dei sacrifici, ma quanto all'altare di bronzo deciderò io. Il sacerdote Uria fece tutto quello che il re Acaz gli aveva comandato. Il re Acaz spezzò anche i riquadri delle basi e ne tolse le conche che c'erano sopra. Fece togliere il mare di bronzo da sopra i buoi di bronzo che servivano da sostegno e lo posò sopra un pavimento di pietra. Fece anche togliere dalla casa del Signore, a causa del re d'Assiria, il portico del sabato che era stato costruito nella casa e l'ingresso esterno riservato al re. Il rimanente delle azioni compiute da Acaz è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Acaz si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide. Suo figlio, Ezechia, gli succedette nel regno. Con le sue scelte Acaz si dimostra irriverente verso il Tempio del vero Dio, mescolando così i riti ordinati da Mosè con altre pratiche che erano invece idolatre. Inoltre, Acazia fece una sorta di mutilazione del Tempio di Dio e sembra che abbia strappato i suoi preziosi ornamenti. Il capitolo si conclude con la morte di Acaz e la nota che suo figlio, Ezechia, gli successe sul trono. È incredibile come a un uomo empio come Acaz potesse succedere un uomo come Ezechia, suo figlio, la cui storia vedremo nel capitolo seguente. Argomento del capitolo 17 del secondo libro dei Re è Israele che viene deportato in cattività. Queste sono le ragioni per cui il Signore permise che Israele fosse fatto prigioniero. Primo motivo, disobbedirono a Dio, versetto 13, Eppure il Signore aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo: «Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei precetti, seguendo in tutto le leggi che io prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi, i profeti». Secondo motivo, Israele dubitò di Dio, come scritto al versetto 14. Ma essi non vollero dargli ascolto e irrigidirono il collo, come avevano fatto i loro padri, i quali non ebbero fede nel Signore, nel loro Dio. E vediamo anche che in Seconda Cronache 36, nei versetti 15 e 16, è scritto così: «Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti, per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio». Terzo motivo, sfidarono Dio, rifiutandosi di osservare l'anno sabbatico per 490 anni. Come scritto, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, fino a che il paese avesse goduto dei suoi sabati. Difatti esso dovette riposare per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. La storia di questa nazione, di Israele, è la storia di ogni individuo lontano dal Signore. Abbiamo trovato disubbidienza, vi abbiamo trovato dubbio, c'è sfida nei confronti del Signore. Purtroppo, anche questa sera vedo che il tempo a mia disposizione è terminato, sta per scadere. Quindi io vi rinnovo il mio ringraziamento e vi rinnovo soprattutto il mio invito a seguirci domani sera al solito orario. Ciao.